Detto questo, come annunciato, diamo il benvenuto a Léonie Wanirighira. Come detto prima del contributo audio questa mattina con lei, che è nata in Ruanda e poi si è trasferita qui da qualche tempo a Roma, parleremo di quanto avvenuto nel lontanissimo 1994 in Ruanda, con il genocidio dei Tutsi, avvenuto praticamente in diretta sotto gli occhi del mondo. Insomma, molti di noi se lo ricorderanno sicuramente, e che viene ricordato ogni anno proprio in questo periodo, il giorno della memoria per il Ruanda, il 7 aprile, se non vado errato, ma poi le commemorazioni, i ricordi vanno avanti per tutto il corso del mese. Allora, intanto buongiorno a Léonie, grazie per essere venuta qui. Tu sei qui anche perché fai parte di un'associazione che si chiama IBUCA, che si occupa appunto della memoria di quanto avvenuto nel 1994. Allora, ti lascerei subito la parola per raccontarci, insomma, in sintesi, chiaramente, per quel che è possibile all'interno dei tempi radiofonici, che cosa avvenne in quella primavera di 27 anni fa, l'ultimo grande genocidio del Novecento, ma a differenza dei due precedenti, la Shoah e quello del popolo armeno, un genocidio avvenuto quasi in diretta sotto gli occhi del mondo, senza che poi si intervenisse prima di scoprire che il saldo finale delle vittime fosse così spaventoso. Ecco, innanzitutto, che cos'era il Ruanda nel 94 e perché si arrivò a tutto questo?
Grazie. Come mi ha presentato, io sono Léonie Wanirighira. E sono qui a Roma da tanti anni, direi. Faccio parte dell'associazione IBUCA. IBUCA vuol dire ricorda, perché evidentemente, come tutti noi sopravvissuti, vogliamo e gridiamo sempre al mondo intero purché quello che è successo a noi in Ruanda non succeda mai più, che sia evidentemente in Ruanda o qualche altra parte al mondo. Perché è stata una cosa orribile, è stata una cosa evidentemente preparato, anche perché potere uccidere più di un milione di persone in solo 3 mesi, e che il genocidio era stato preparato, e quindi nel 94 io ero abbastanza grande, mi ricordo di tutto perché ero quasi maggiorenne. Il genocidio è iniziato il 7 aprile del 94, perché in quella serata il nostro presidente all'epoca, Abiarimana Juvenale, veniva nell'accordo di Arusha, è stato ammazzato, l'aereo suo è stato bombardato, e quindi da lì è creato un genocidio. Ma è il genocidio che è stato preparato da anni, perché è una cosa che magari a volte è difficile da capire se non sai la storia del Ruanda, ma è una cosa che durava tanti anni, che la divisione, l'odio e l'ideologia genocidario era già tra le persone, nelle teste delle persone, perché più che passavano gli anni, più che le persone venivano uccisi. Quindi il 1994 è diventato, come dire, il punto finale, l'apocalisse, come l'avevano chiamati quelli che alla radio, purtroppo noi avevamo solo una radio con un altro che si è messo lì proprio per fare la propaganda e per poter aiutare le persone a uccidere tantissime persone. E questa radio RTLM diceva che questa volta non si deve salvare nessuno, Dovete uccidere anche i bambini, dovete essere sicura che non sopravvive nessuno, perché non devono esistere, non devono vivere. Quindi da dove veniva tutto questo odio? Nel 1926, se magari è difficile a dire tutto com'è, però magari i punti chiave che posso citare è che i Belgi, tutto viene nella colonizzazione, i Belgi non riuscivano ad entrare nel tissuto ruandese.
Perché scusami, era un territorio sotto controllo belga, il
sì,
Ruanda
sì,
all'epoca.
Sì, sì, all'epoca eravamo colonizzati dai Belgi, e quindi che cosa hanno fatto? Hanno cercato a dividere la popolazione per entrare, cioè dividi e timpera.
Divide e timpera, sì. la sappiamo bene questa ecco, espressione.
Perfetto. E quindi hanno subito detto no, guardate, tutto c'era già, i Hutu, i Tutsi, i Tua, ma erano le classi sociali, erano chi ci aveva tante mucche era chiamato Tutsi, chi aveva tante coltivava chiamavano Hutu, i Tua che facevano la chasse, vivevano nelle foreste per
di caccia.
La caccia, ecco. E quindi loro hanno detto no, non è così, dobbiamo mettere la carta d'identità, i Hutu devono essere lì, i Tutsi devono essere lì, e allora da lì comincia a essere come un'etnia. Ma prima di questa i Hutu e i Tutsi vivevano insieme, mangiavano insieme, si sposavano insieme, non c'era chi c'ha quello, chi non ha. Quindi da lì, dalla carta d'identità, e cominciano a favorizzare, a dare i favori cioè, se posso dire, a una parte e lasciare l'altro.
Quindi scusami se ti interrompo, anche diciamo per far capire,
sì,
che
sì, sì.
Sono temi molto lontani. Spesso quando io avevo 20 anni all'epoca, insomma, e arrivarono le notizie da Ruanda, ci parlavano di uno scontro etnico fra due etnie diverse che sarebbero stati Hutu da una parte e Tutsi dall'altra. Invece tu ci stai dicendo che non c'è separazione etnica. Questa separazione è stata una separazione artificiale che è stata fatta dai Belgi negli anni 20 su una base, diciamo, di reddito economico, ma prima non esisteva, è
esatto.
Stata artificiale. Okay.
Esatto. E quindi evidentemente facendo così sono riuscite evidentemente a dividere la popolazione, dicendo no, anche voi potete avere la terra, anche voi potete avere tante bestiame per poter essere anche voi chiamate Tutsi, Hutu. E quindi da lì sono cominciati l'invidia, gelosia, chi c'ha questa, chi non c'ha questa. E quindi dal 1959, cioè salto perché da lì ci sono il 57, dove evidentemente i Hutu cominciano a uccidere i Tutsi, però lì per lì uccidevano tipo il capo di una colina, perché così se non c'è più regno io. Quindi piano piano le uccisioni sono cominciati tanti anni, e nel 59 sono riuscita addirittura a cacciare via tutti i Tutsi, non tutti perché alcuni sono scappati all'interno del paese, però tante persone sono andati via del paese. Io non ho mai conosciuto i miei nonni perché mio padre era a scuola, i suoi genitori sono scappati in Uganda e non ci siamo, cioè lui non ha visto più i suoi, quindi è rimasto in Ruanda. Tante famiglie si sono separati perché evidentemente dovevano scappare. Ci sono quelli che sono andati in Uganda, in Tanzania, in Burundi, tutti i paesi vicini, perché evidentemente i massacri avevano già cominciato sotto evidentemente la colonia belga. E se andiamo oltre, anche nel 1960 ci sono stata sempre da lì i Belgi hanno voluto dare l'indipendenza, hanno cominciato a chiedere l'indipendenza, vogliamo essere dipendente, voi andate via, così via, e quindi da lì hanno lasciato il paese. Però nel 63 c'è stato altri massacri sempre contro i Hutu, che uccidevano i Tutsi. Prendevano tutti i Tutsi, li mettevano in un posto dove magari non possono neanche coltivare, non possono vivere lontano. C'è per esempio un posto che si chiama Bugesera, dove c'erano tante malattie, che dicevano che c'era anche una malattia del tsetse che uccide, cioè, quindi mettendo nel posto dove avranno difficoltà di sopravvivere, stare, certo, morire piano piano, così via. E quindi arrivando, magari anche dicendo soltanto questi due punti, siamo arrivati nel 94, che ormai le persone, è come se anche i tutsi erano convinti che saranno uccisi, erano convinti che non sono ben voluto, erano, cioè, continuavano a vivere dentro il paese, però il paese che ormai stava tra le mani degli Hutu, che per ogni cosa dovevi essere ucciso. Nelle scuole hanno cominciato a cacciare via i tutsi, per esempio nella scuola, anche io all'epoca mia, lasciamo perdere tanti anni fa, nella scuola la prima cosa che ti chiedevano se eri Hutu o tutsi, quindi alla fine dei studi non potevi andare facevi anche l'esame dello Stato per continuare all'università, però i tutsi avevano cioè 1% di chi può continuare, gli altri erano negati, andavano a studiare nelle scuole private, chi può, chi non può, o magari li mandavano, non lo so, a 1000 chilometri, non c'erano neanche i mezzi per poter andare dove dovevi studiare, quindi anche negare i studi, negare il lavoro, se eri tutsi non potevi lavorare per il ministero, o se lavoravi eri minacciato di qua e là, e piano piano è come se hanno fatto capire anche, o anche loro si facevano capire, che un tutsi non ha nessun diritto. E quindi arrivando nel 94, nel 73 per esempio c'è stata un'altra uccisione dei studenti, mm-hmm, che tutte le scuole che c'avevano all'interno i tutsi li hanno cominciato a uccidere, e chi poteva salvarsi tornava a casa, però non tornava più a scuola. Quindi sono cose che negli anni sono stati preparati, sono stati studiati, fino a quando evidentemente nel 94 ci hanno messo proprio pochissimo, 100 giorni a uccidere più di 100 di 1 milione di persone. E perché? Perché avevano già preparato e studiato in minimi dettagli che cosa dovranno fare. Quindi all'inizio del genocidio, io mi ricordo che la sera eravamo a casa, abbiamo saputo che l'aereo di presidente è stato abbattuto, e quindi
il presidente era un Hutu, ovviamente
era un Hutu, e come sempre, perché nel 93 anche lì cominciavano sempre, c'erano le partite politiche, che ogni volta che qualcuno diceva no, i tutsi stanno cercando di avanzare per prendere il potere. Qui ho saltato un punto, chiave, che nel 1990 le persone, i ruandesi, che quelli che sono scappati via nel 59, era una generazione abbastanza grande che chiedevano di rientrare nel loro paese, quindi nel 1990 hanno combattuto con le armi per rientrare in Ruanda. Quindi da 1990
quelli che erano fuggiti, ci dicevi, in Uganda,
sì,
o in vari paesi
quelli,
vicini,
sì. E dal 1990 fino al 93 c'è stata sempre massacri all'interno del paese, perché evidentemente dicevano tu sei d'accordo con quelli che stanno rientrando, perché anche tu sei tutsi, quindi esistevano le persone che chiamavano i bizzo per dire che tu collabori con quelle persone di fuori per poter aiutare a prendere il potere. Queste persone da 90 a 93 sono stati uccisi di nuovo, i tutsi sempre, perché se tu cioè, a volte non sapevi neanche che cosa si tratta, però avevi la colpa di essere tutsi, e ci sono i tutsi che vogliono entrare per forza. In effetti il presidente Habyarimana è stato ucciso quando veniva a firmare l'accordo di pace, accettando che ci sia la divisione del potere. Quindi è stato ammazzato, e da lì tutto è andato, come dire,
e non si ha certezza, perché diciamo l'aereo fu abbattuto, quello sì, dove volava lui, non sì, si sa bene chi sia stato ad abbatterlo.
Fino adesso non si sa, perché loro, cioè, vogliono dire che è stata la FPI che ha ammazzato il presidente, quindi è colpa loro che c'è stato il genocidio, però ci sono anche i Hutu estremisti che non volevano che lui firmasse mm-hmm. l'accordo di pace, quindi c'è anche la probabilità che sono stata loro ad uccidere, anzi secondo quello che si dice adesso e quello che è successo, che loro hanno visto che aveva firmato l'accordo di Arusha e allora l'hanno ammazzato, evidentemente per poter avere anche la scusa di ammazzare i Tutsi.
Senti Leonì, prima di arrivare diciamo appunto al 94, per capirci, la vita che facevate voi, insomma persone normali, fino al 94, come funzionava? Nel senso, c'erano luoghi separati, i Tutsi vivevano tutti da una parte, gli Hutu da un'altra, c'erano quartieri per ognuno?
Ecco. No, vivevamo tutti insieme, evidentemente. Siccome già c'erano questa discriminazione degli Hutu e Tutsi, chi è Tutsi, loro sapevano dove sta e che cosa fa, e avevano tutta l'informazione, perché quando è successo che l'inizio del genocidio, facevano le liste di ogni persona, qui abita tale e un Tutsi fa questa, fa questa, quest'altro. Però prima si viveva insieme, evidentemente non è che i Tutsi avevano il ministero o erano inseriti nella politica. 1% ci stava, magari per un motivo e l'altro, però il resto erano gli insegnamenti, magari nella salute, dove evidentemente i posti erano, diciamo, meno come dire, cioè per sopravvivere uno sì, cercava un lavoro, o magari chi fa un lavoro tutto suo per poter sopravvivere, però nessuno aveva il potere per dire che poteva decidere o che poteva dire qualcosa. Quindi da 94 comincia il genocidio e riescono a uccidere tante persone. Perché? Perché a un certo punto, per non essere ucciso, tutti quanti scappavamo verso o le chiese o le scuole, perché lì almeno dicevi
non ti avrebbero preso.
Sì, non ti uccideranno. Invece loro hanno detto, evidentemente, siccome loro quando succede qualcosa scappano verso le chiese, lasciateli scappare verso le chiese, lasciateli scappare verso le scuole, verso dei musulmani, come si chiamano?
Le moschee,
cioè nei posti dove li possiamo trovare facilmente. In effetti la sera del 7 aprile l'aereo era stato abbattuto il 6, quindi tutta la giornata dal 6 al 7 aprile c'erano rumore per dire: ah no, avete ucciso il presidente, quindi dovete pagare, questa volta vi uccidiamo tutti. La radio che dicevo prima, che si chiamava RTRM, che
sarebbe la famigerata radio delle Mille Colline,
sì del Mille Colline, che chiamava sempre alle persone: no, ognuno deve fare qualcosa, lo chiamavano un lavoro addirittura, che dovete ucciderli tutti perché non è possibile, questa volta era fine l'apocalisse, con queste parole diciamo difficili. Quindi noi siamo scappati il 7 aprile verso i frati che abitavano vicino a casa nostra,
in un
solo
convento.
Un convento, dei Frères des Instructions Chrétiennes, che si chiamava FIC. E da lì evidentemente le cose avevano cambiato, cioè non eri più guardato come una persona che fuggge a rimacete, avevi anche la colpa che il presidente è morto. Quindi da lì, quando siamo arrivati, ci hanno detto: no, questa volta non accogliamo nessuno, ognuno si deve arrangiare o si deve...
Questi i frati.
Però nel frattempo, cioè, non sapevi dove andare, perché già sentivi rumore, i canti, le persone che lanciano le pietre sulla casa, cioè. Allora noi siamo rimasti lì per dire: vabbè, dove andiamo? Rimaniamo qua. E loro, per paura di fare vedere che ci sono i Tutsi lì, e ci hanno preso, ci hanno chiuse nelle case. Però chiudendosi tutte le persone nelle case, e le persone continuavano a venire. Quindi il giorno dopo, il l'8 mattina fuori c'erano tante persone che non si può neanche contare, che scappavano evidentemente delle case loro. Tutta la notte avevano già cominciato a uccidere, a bruciare le case, tutte queste cose.
Perché, fra l'altro, scusa, ogni tanto ti interrompo. Stiamo parlando comunque di un paese che è estremamente piccolo, specie per quanto riguarda il contesto africano, e relativamente è poco popolato, perché poi, insomma, quanti erano i ruandesi all'epoca? Qualche milione, giusto?
Sì, sì, 8-9 milioni all'epoca eravamo. E, sì, in effetti era facile, perché poi parlavamo, noi anche tuttora parliamo la stessa lingua, siamo, cioè, 80% erano credenti cristiani, e forse 15% erano, 12 erano magari di altri musulmani o quelli che non credono, per esempio. Quindi la prima cosa è come se poi quello è successo durante il tempo di Pasquale, la Quaresima, se posso dire, subito dopo la Quaresima, perché la Pasqua era il 4 di aprile, se mi ricordo bene, e quindi è come se, come cristiano, ti viene subito andare in chiesa, perché tu dici vabbè, almeno lì mi salvo. Certo. Invece è stata la trappola più grande che ci sia stato, perché hanno lasciato che tutti quanti si mettevano lì dentro e mandavano i militari insieme ai Neram per uccidere chiunque trovasse lì dentro.
I Neram sarebbero i miliziani?
I miliziani, i giovani della partita Emerenide, che era al potere, avevano dal 93 avevano cominciato ad insegnare i loro giovani come nascondersi, come uccidere, come usare il fucile. E quindi nel 94 subito, ecco perché poi si vede che era tutto preparato, perché se non c'era un genocidio che stavano preparando, non c'erano neanche in Neramo, che avevano saputo usare le armi anche senza essere militare.
E poi soprattutto con questa velocità, visto che l'attentato è il 6 aprile e il 7 aprile comincia tutto, quindi sole 24 ore non era possibile immaginare che fosse un'esplosione, diciamo, di rabbia.
Esatto. Anche il fatto che se io racconto la mia storia, è un altro ruandese che è sopravvissuta, non lo so dove, al sud e al dove, è come se sto raccontando la sua, perché erano
identica,
simile, diverse evidentemente, ognuno viveva la sua, però quasi uguale.
Tu perché? Stavi perché a Kigali a vivere nella capitale?
Io abitavo a Gisenyi verso la frontiera con il Congo, la Repubblica Democratica del Congo. E quindi sto fatto che abbiamo vissuto le stesse cose quasi, significa che evidentemente non è stata una cosa azzardata, era una cosa studiata in minimo dettaglio.
Senti, e allora tutto questo inizia il 7 di aprile e dura 3 mesi, cioè quindi per 3 mesi è andata avanti così, la storia.
Per 3 mesi è andata avanti così, ogni giorno, non mi ricordo i numeri delle persone che morivano, ma era veramente da non credere. Allora da lì, a un certo punto, è come se anche noi che sopravviveva ti rendevi conto che devi morire, cioè accettavi, aspettavi soltanto il giorno della tua morte, però senza pensare che puoi sopravvivere, mm-hmm. senza pensare che non devi morire. Ci sono tante persone che hanno scelto come essere ammazzati invece di essere tagliati a macete. Se tu c'avevi soldi, pagavi e ti fuciravano. Cioè, quindi arrivare a questo è che anche la persona che deve morire ormai è convinta che non c'è un altro modo da fare. Ci sono, in questi giorni sentiamo tanti testimonianze delle persone, perché siccome tante persone negano quello che è successo, fanno parlare anche chiunque non voleva ricordare o non voleva ripetere queste cose, perché è difficile sempre da ripetere quello che hai vissuto. Sentendo quello che gli altri hanno vissuto, a volte ti rendi conto che tu addirittura sei stata fortunata, perché ci sono proprio le persone che prima di essere fucilati
pagavano per cominciare dai loro figli, per dire almeno so che dopo non soffriranno, perché avevano sofferti anni e anni, a un certo punto hanno detto: senti, adesso è la fine, come stanno dicendo, è meglio che muriamo tutti. Io mi ricordo mia madre, prima di scappare, perché io a un certo punto ho scappato via con i ragazzi, c'era lo stupro, era usato come umiliare, come arma di guerra, anche è stata dimostrato, perché se prendevano le ragazze, prima di uccidere li stupravano tipo 10-20 persone insieme, e se morivi, se non morivi sopravvivevi, ma eri già morta. Quindi mi ricordo che mia madre diceva: no, è meglio morire adesso, non scappate, rimanete qua, rimaniamo nella preghiera. Si pregava, si cantava, aspettando che arrivano a ucciderti. Però come giovane, io all'epoca, cioè non ero bambina abbastanza, io sono scappata con i miei fratelli, ma senza sapere dove andare.
E senza
però,
i tuoi genitori?
Senza i miei genitori, ma tra me e me mi dicevano: è meglio morire, cioè correndo, che stare lì a aspettare, poi vedere come uccideranno i tuoi. Per me era più pesante di vedere la mia morte, quindi è come se mi è salvata dicendo: così morirò da sola, senza che nessuno mi vede, senza che io vedo la morte dei miei fratelli o sorella o mamma o chi altro. Sì.
Poi però, per fortuna, diciamo, sei riuscita a salvarti, sei arrivata in Congo.
No, allora non sono arrivata in Congo, però per fortuna, mentre c'erano questo odio, queste persone che uccidevano, c'erano anche altri Hutu che avevano un cuore, che riuscivano a se evidentemente non erano visti, riuscivano a nascondere qualcuno, perché
rischiavano anche loro,
sì,
in quel caso
era un rischio, sì, anche per loro. Quindi io alla fine, dopo un periodo che andavamo davanti e indietro, il giorno 10 mi ricordo che siamo passati vicino dove noi abitavamo, la casa non c'era più. Allora lì per lì ti rendi conto che anche se ti salvi, mi veniva le parole di mia madre che diceva: ma perché ti devi salvare? Chi si salverà soffrirà di più. Perché? Perché evidentemente trovi, cioè non c'hai più la casa. Non c'hai, lì per lì non sapevo neanche se anche loro ci sono ancora, non ci sono ancora. E quindi ti veniva proprio come dire: ma perché devo correre? E perché? Allora lì io ho trovato un amico di mio padre che lavorava con lui, che per curiosità era venire a vedere: ma questi sono ancora in vita, sono stati uccisi, che è successo? E mi ha portato a casa sua. Però abbiamo aspettato la notte, e poi dopo che evidentemente sei sicura che nessuno ti vede, siamo andati a casa sua. A casa sua io ho trovato tante altre persone che lui era riuscito
a nascondere.
Però tutto questo periodo non è stata facile per niente, perché poi c'erano i bambini che non sanno di che cosa sta succedendo, quindi bastava un bambino fuori, lo chiedevano: ma a casa vostra chi
siede?
C'è?
Certo.
E i bambini dicevano tutti, è tutto. E quindi è stata una cosa veramente così brutta, che quando senti una persona che lo nega o lo giustifica, ti viene da urlare, ti viene da dire: ma come siamo fatti essere umani?
Senti, e quindi tu sei rimasta 3 mesi in casa di questo amico,
sì,
di tuo padre.
Sì, sì.
A un certo punto che cosa è successo? Nel senso, va avanti questo massacro per 3 mesi, come riesce, com'è che si ferma la mattanza?
Sì, allora i massacri vanno avanti, però la FPR, che avevano cominciato la guerra nel 90, dopo l'uccisione del presidente Habyarimana, hanno avanzato. Se non c'erano loro, non c'era modo, perché poi alla fine hanno cercato anche di dire ai Tutsi: no, non vi preoccupate, uscite fuori, la guerra è finita, abbiamo capito che non siete voi colpevole, il colpevole sono quelli della FPR, uscite fuori, adesso c'è di nuovo la pace. Chi è uscito fuori evidentemente è stato ucciso. Allora la FPR avanzava fino a quando il 4 luglio del 1994 sono riusciti a prendere Kigali, che sarebbe la capitale. Allora da lì è come se i Neramo e quelli che combattevano hanno visto che hanno perso il potere, sono scappati via verso ognuno, verso il paese vicino. Allora da lì diciamo che loro hanno fermato il genocidio. Se non erano loro, non c'era modo di fermarlo. Loro avevano voluto esterminare tutti, quindi ci sono riusciti, perché evidentemente per tre mesi hanno avuto il momento di fare tutto quello che volevano.
Senti, in tutto questo, tu all'epoca eri insomma molto giovane, quindi magari non te ne sarei potuto accorgere, però per quella che è la tua esperienza successiva, a livello internazionale si è mosso qualcosa? Si era mosso qualcosa? Perché diciamo, io pure ero abbastanza giovane e ricordo come questa vicenda a un certo punto se ne cominciò a parlare anche qui, ma in maniera proprio sintetica, semplice. C'erano degli scontri interetnici, poi qualche giorno inizio a dare delle cifre che all'inizio uno pensava che fossero finte, perché cioè, sono morte 300.000 persone, diciamo, non è possibile, 300.000 persone è finita Firenze. E in tutto questo, ecco, c'è stata qualche tensione internazionale, a un certo punto l'Unione Africana, l'ONU è intervenuto, no. Che cosa è successo?
Per niente, cioè, l'Unione Internazionale, se posso dire questa, non ha guardato, ha assistito a quello che succedeva. Io ho letto il libro di Romeo Dallaire, che all'epoca era in Ruanda, che era venuto con Nazioni Unite, con i militari, per evidentemente mettere cioè, siccome avevano già firmato l'accordo della pace, per aiutare che questi due potere che stanno, che sia la FPR, che sia quelle che c'erano il potere all'epoca, che riescono ad avere la pace, quindi era lì per la pace, e ha scritto un libro che si chiama Je serai la main du diable, per dire che ha dato la mano il diavolo, nel senso che lui, vedendo quello che succedeva, perché era in Ruanda con i militari, non so che numero aveva, però c'erano tanti, ha chiesto l'aiuto. Ha detto mandatemi altri militari, perché quello che sta succedendo qua non è per niente bello, e si stanno preparando una cosa brutta, quindi mandatemi altri militari per poter aiutare il popolo che stanno per uccidere, perché evidentemente essendo militare riusciva a capire che cosa dicevano, come prendevano questo accordo della pace. E da lì Nazione Unita ha detto no, ma i militari che ci avete bastano e avanzano, e cioè che si uccidono tra di loro, e come non hanno dato il peso che sono le persone che si uccidono. All'epoca il presidente dell'America si chiamava Bill Clinton,
sì.
Aveva detto che no, ma ha chiesto ma quanti numeri, quante persone stanno uccidendo, perché un militare americana vale 2.500 persone ruandese, quindi se al giorno avete 5.000 uccisioni vi posso mandare due militari, per dire, cioè,
questa era la proporzione.
Sì, aveva detto, quindi vediamo, però dateci un numero giusto, vediamo chi muore, vediamo chi mandare. E alla fine poi non ha mandato nessuno. E dopodiché, dopo il genocidio, che le persone non potevano più tornare, lui è venuto e ha chiesto scusa.
Però questo dopo.
Dopo. Durante ha guardato così, come tutti quanti. I francesi erano dentro il Ruanda, presente. Vedevano quello che succedevano, non hanno salvato nessuno. Ecco perché poi, alla fine, la Francia ha una responsabilità notevole nel genocidio ruandese, perché erano lì presenti.
Non hanno fatto nulla, ma non hanno neanche comunicato nulla, perché anche diciamo la stampa internazionale, prima di occuparsi di quello che stava accadendo, sono passati appunto diversi mesi, no?
Sì, non hanno comunicato, perché evidentemente loro collaboravano con il governo Hutu dell'epoca. Ci sono anche adesso i rapporti che sono usciti per dire quanto loro erano insieme, come collaborava, come Mitterrand all'epoca, il presidente francese, cercava a tutti i costi a mandare più armi, ad aiutare evidentemente i Hutu perché riescono a rimanere al potere. Quindi
questo
tutto
anche
questo...
dopo il 7 di aprile?
Sì, dopo il 7 aprile. E fino a quando evidentemente tutto è successo, l'Occidente vedeva tutto, non era una cosa fatta in un angolo dove non c'è nessuno per capire, no, c'era tante informazioni che uscivano, però non significava nulla a due etnie che si stanno ammazzando.
Senti, quindi diciamo alla fine si è risolto da solo, ecco, senza sostanziali arrivi dall'esterno. Quando finisce tutto questo, poi che situazione c'è nel paese e soprattutto diciamo in che modo si organizza la convivenza dopo tutto quello che è successo?
Ok. Allora, diciamo che Ruanda, tanti dicono che è rinata nel senso che dopo tutto quello che era successo in pochissimo tempo è difficile a convivere, è difficile a rivedere le persone che ieri hanno ucciso i tuoi, che camminano in mezzo alla strada, mangiano, vivono e stanno lì. Perché? Perché evidentemente non
c'è neanche bisogno di spiegarlo,
sì,
ecco.
Non c'è niente da fare, è un vicino di casa, magari non l'hai visto con i tuoi occhi, però hai visto suo figlio, hai visto. Quindi qui diciamo che la prima cosa che il presidente o il governo attuale hanno fatto e hanno cercato a fare la riconciliazione tra le persone, chiedendo di passare oltre quella che è successo, perché non avevamo un altro modo, non avevamo una bacheca magica per dire vabbè, allora io non ti voglio più vedere, esci da qui, vivo io, perché poi ieri no, non è stata così. Hanno cercato sempre a riconciliare, sempre a dire alle persone purtroppo dobbiamo vivere insieme, perché se no facciamo come loro, quindi non risolviamo né nulla. E all'epoca, mi ricordo nel 2000, hanno fatto un sistema che si chiama Gachacha, dove Gachacha viene dal un muchacha sarebbe come si chiama? Lì dove si fanno il football,
lo stadio,
terra, no, la terra,
il campo da gioco,
il campo, sì, un muchacha sarebbe quella piantina verde,
il prato,
il prato,
ok. Benissimo.
Vabbè. Allora il prato, perché il prato? Perché tanti anni fa nell'organizzazione evidentemente sempre ruandese si mettevano in un prato e ognuno diceva i problemi che c'ha con i vicini e cercavano a riconciliarsi, quindi hanno preparato un gachacha per tutto il paese dove le persone dovevano dire la verità, cercando di dire la verità, così chi è colpevole va a essere giustiziato e chi non è colpevole ricomincia la sua vita. Perché? Perché evidentemente la Corte internazionale aspettava sempre a Russia, avevano messo questa corte per il Ruanda, per il genocidio, perché era una cosa che non è mai stata prima, però loro non riuscivano ad avanzare, era passato quasi 5 anni che avevano fatto tipo 2-3 persone giudicati colpevoli, altre magari non colpevoli, però con quel ritmo non potevamo andare avanti. Quindi con Gachacha hanno cercato di chiedere alle persone quello che era successo, anche tra di loro davano la responsabilità. Il problema del genocidio è che ci sono stati quelli che sono stati al terreno per uccidere, però ci sono quelli che pensavano quello che devono fare, ci sono quelli che erano alla radio per dire no, uccidete tutti, guardate anche nelle chiese, ci sono quelli che dicevano no, è finito, uscite fuori, tutte queste sono genocidari. Quindi la responsabilità, trovare qualcuno evidentemente che dice sì, sono stata io, era difficile. Con Gachacha siamo riusciti più o meno, perché riuscire è una parola grossa, a poter ricominciare da lì, perché evidentemente tu dicevi la tua, io sopravvissuto, io ti ho visto, allora tu devi dire quello che, con chi stavi, chi ti mandava e che cosa hai fatto. Allora la persona, quando la punti il dito così, è difficile che nega, perché ci sei. E sono stati fortunati quelli che hanno esterminato tutti e non hanno avuto nessuno per testimoniare, e allora lì magari uno vive tranquillamente, non direi, perché uccidere una persona non è, non solo una persona, tante persone, non è uno scherzo. E Gacciaccia in qualche modo è riuscita a dare non lo so come dire, speranza che riusciamo a convivere insieme, anche perché quelli che dicevano la verità dicevano anche dove hanno buttato i corpi, perché nessuno è stato seppellito, sono stati buttati ovunque. E per un sopravvissuto magari accetti, dici va bene, io ho perso tutti, ma li voglio seppellire, voglio un luogo dove mi ricorderò i miei. E se tu avevi la fortuna, qualcuno ti diceva va bene, noi l'abbiamo buttato in fosse ptiche, dove come
c'era, una fossa comune,
ecco, bra. E quindi lì andavi, magari se ti ricordavi come era vestita, se ti ricordavi, evidentemente nel 2000 si trovava anche le ossa delle persone, certo. Ma ci sono anche quelli che non hanno voluto dire niente, magari dice sì, io l'ho ammazzato, però non so dove è stata buttato dopo. Quindi la riconciliazione comincia nel fatto che anche convivere insieme non è facile, però è un passo gigante, perché non tutti i sopravvissuti hanno voluto fare la vendetta, che magari alcuni potevano anche farlo, perché poi lo facevi, però non tornava i tuoi. Quindi alla fine, vivendo insieme così, cercando la verità, e se poi anche loro fino adesso, anche tutto questo periodo, abbiamo sempre le persone che trovano i suoi, grazie a quello che stanno in prigione, dice no, noi l'abbiamo buttato qua. Se avete la fortuna, evidentemente, come passa gli anni,
più
è difficile a trovare un corpo umano, e quindi piano piano si riconvive e si cerca di andare avanti, difficilmente, però costruendo il paese. Un'altra cosa bello del Ruanda è che ha dato la parola alla donna, alle donne, hanno anche, perché evidentemente dopo il genocidio ci sono anche stati tanti vedove, ci sono state tante donne che non avevano diritto ai studi. Quindi studiando hanno dato anche la forza alla donna, alla femminilità, quindi loro sono riusciti a ricostruire il paese. Adesso nel Parlamento abbiamo più di 60% delle donne che fanno parte del Parlamento, e anche nel settore locale della governanza del paese.
Senti, quindi diciamo a quasi 30 anni, visto che siamo un po' in chiusura, si può dire che in qualche modo si è riorganizzata una convivenza, oppure insomma c'è ancora della strada da fare?
Allora, c'è sempre la strada da fare, come dicevo prima, perché adesso come adesso c'è una nuova generazione, i figli dei assassini, i figli delle persone che hanno fatto il genocidio, che non vogliono accettare che i loro genitori sono stati colpevoli. Tanti vivono fuori del Ruanda perché lì sono scappati via, e questi sono ogni giorno nelle radio, sui mezzi, sui media, per dire che il genocidio è stato inventato, il genocidio non è stato, perché evidentemente nessuno vuole essere il padre, il figlio di un assassino, cioè cercano a tutti i costi a cambiare la storia, ma purtroppo è impossibile. Ma a parte questo, se guardi dentro il paese, diciamo che cioè abbiamo fatto un passo gigante, perché in Ruanda c'è tutto, ci sono le strade, ci sono le scuole, ci sono tutto quello che non poteva esserci solo dopo 27 anni. Per tanti 27 anni sembrano tanti, ma per noi sembra sempre ieri, perché è come se ti fermi in quel periodo, in quelle cose, cose che vivi ogni anno, quindi 27 anni diventa proprio pochissimo. E speriamo che magari non succeda una cosa del genere tutto qua.
Senti Leonie, io ti ringrazio moltissimo. Prima di terminare però c'era una cosa a cui peraltro tu tenevi molto, la prima che mi hai detto quando ti ho contattato,
sì.
Ed è relativa alla memoria di quanto, sì, è successo, e anche alla negazione di, sì, quanto è successo,
sì.
Diciamo che è una questione che noi qui conosciamo su altre vicende, sull'Armenia, sulla Shoah, però para si ripropone insomma anche per quanto riguarda il Ruanda del 94. Ecco, continua a esserci chi in qualche modo o nega completamente in qualche caso, o invece nella maggior parte dei casi, come dire, minimizza quello che è successo, no?
Sì, ci sono queste, cioè, ma non, l'unica cosa che io posso dire qua è che non puoi negare l'evidente, non puoi negare la verità, e poi ogni anno ci sono tante persone che si inchinano, che cercano a tutti i costi di ricordare questo orrore che è stata una cosa da, non lo so, inimmaginabile. Quindi possono anche negare come vogliono, però ci sono i fatti, non c'è modo di negarli, e quindi c'è, cioè, la verità rimarrà. Noi come sopravvissuti cerchiamo di dare voce a queste persone che sono stati uccisi perché solo erano nati tutsi. Quindi ci sono tante iniziative che facciamo, anche la prossima settimana abbiamo un altro per dare testimonianza, per chiedersi perché, per fare capire al mondo quello che è successo, anche se magari tante persone non riescono a capire, perché è difficile da capire, o magari anche minimizzarlo, e che a volte ci sono veramente le cose che non credi che possono esistere, ma è successo anche tutto questo. Ma avendo queste associazioni di qua, per esempio la nostra IBUCA non vive soltanto in Italia, vive anche in tutta Europa, esiste IBUCA Francia, IBUCA Belgio, IBUCA Hollande, IBUCA Germania, tedesca.
Perché chiaramente c'è una diaspora ruandese anche,
sì,
in Europa,
sì,
ovviamente,
sì,
no?
Sì, e credo che anche la diaspora non può negare l'evidente. Chiunque nega e che c'ha motivo di negare, e se tu vai a seguire e chi è, e riesci a capire perché sta negando, perché non vuole portare questa storia dietro, però sarebbe meglio accettare quello che è successo e cercare di andare avanti.
Benissimo Leonie, ti ringraziamo moltissimo, che dire, buon lavoro, e a risentirci magari per la prossima,
grazie,
volta anche su altre questioni, ovviamente.
Grazie.
The Lion of Judah keeps 26 lions. The Emperor's lions are like enormous pet dogs, the way they lie around the